Andiamo in Nigeria e impariamo un po' da quello che sta succedendo ai cristiani in Nigeria. Spesso sentiamo queste notizie spaventose che rapiscono le ragazze dalle scuole e poi per alcuni mesi non li vedono
A
più, ma
centinaia,
centinaia, sì, a
rapiscono
centinaia.
e violentano.
Li violentano, poi tornano incinte,
Più sono
tornano
queste ragazze
distrutte.
cristiane, così le usano come schiavi sessuali, che secondo loro subito
Sì.
diventeranno convertite. Poveracci, poveri illusi. Mi pare che queste ragazze cristiane. Avanti, Anna.
Quindi vogliamo imparare un po' da questa situazione.
I giornali cosa dicono?
Rai News dice: terrore in Nigeria, banditi all'assalto di una scuola, oltre 40 rapiti, ucciso uno studente.
Anza.
ANSA, centinaia di studenti rapiti da una scuola in Nigeria.
Allora, praticamente c'è un problema nel mondo, dicevo, lo ripeto, nel mondo cristiano, che a volte i cristiani porgono l'altra guancia quando dovrebbero prendere la spada. Va bene? E il mondo prende la spada quando dovrebbe dare un po' di comprensione, i cristiani danno troppa comprensione quando prendono la spada. Allora, oggi parleremo della differenza, quando il cristiano deve porgere l'altra guancia e quando invece deve prendere la spada. Parleremo di questo oggi, va bene?
Sì, grazie.
Allora, ripeto quello che dicevamo perché è andata via si è fermata la radio tecnicamente, adesso la stiamo riavviando. Allora, io dico questo, se porgi l'altra guancia dà gloria al diavolo e non a Dio, allora è il tempo di usare la spada. Di vedere chi è che dà la gloria all'altra guancia. C'è il tempo per l'altra guancia e c'è il tempo per la spada. Romani 13,4 cosa dice?
Romani 13:4. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai quello che è male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male.
Amen. Allora, il magistrato, il carabiniere, la polizia, i militari, normalmente sono per difendere il bene e sono contro il male. A parte ci sono corruzioni in diverse nazioni, c'erano i nazisti, i stalinisti, ok, d'accordo, logico, bisogna. Però normalmente è per difendere il bene. Allora, questi nigeriani, dico io, a cominciare dai nigeriani cristiani, che sono circa la metà della popolazione di Nigeria, devono difendere i loro figli, devono organizzarsi insieme al governo, cioè andare dal governo nigeriano e quindi organizzare la nazione alla maniera di Giosuè nel Vecchio Testamento, e quindi andare a cercare, andare a trovare e stanare questi criminali che si divertono a rapire centinaia di donne nigeriane, adolescenti, solo perché gli serve il sesso. Ora, se la violenza è la sola lingua che sta gente capisce, allora la violenza è solo modo di fermare questo male. E questo si chiama legittima difesa, che viene approvata da ogni tribunale in qualunque nazione.
Sì.
Allora, questo qui viene da Dio, e Dio opera così, va bene? È Dio che guida a volte a prendere la spada e non solo offrire l'altra guancia. Ma guarda, allora. La mia risposta comincerebbe da Matteo 5, no? Comincerei dal perdono, cosa ha detto Gesù sul perdono. Matteo 5, 38-41, chi ce l'ha?
Matteo 5, 38 a 41. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate il malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due.
Amen,
Allora,
amen.
quando è il momento di fare questo, porgere l'altra guancia,
Questo
e
normalmente
quando è il momento di usare la spada che abbiamo letto in Romani
13.
13? C'è una spada che viene usata a volte.
Normalmente, guarda, si fa così, quando
Come?
dà gloria a Dio, quando si ferma una lite, per evitare il ciclo delle vendette, per evitare uno ti dà uno schiaffo, tu gli dai un pugno, riprende il coltello, tu prendi la pistola e è un ciclo. E allora per tagliare il ciclo, porgi l'altra guancia. Va bene. Però qui non stiamo parlando di, come dice Gesù, occhio per occhio, dente per dente, io vi dico questo è il Vecchio Testamento, ma vi dico non contrastate il malvagio. Ma sì, d'accordo, Gesù dice, di porgere l'altra guancia e dargli la tunica, dargli il mantello, d'accordo. Ma qui non stiamo parlando di un occhio, una guancia, una tunica o camminare qualche miglio. Qui stiamo parlando di criminali, assassini di professione, che sotto la copertura della religione rapiscono centinaia di giovani donne per violentarle ripetutamente, metterle incinta, ucciderle. Questi sono criminali dalla peggior risma. Ti immagini uno va in banca con una pistola e a rapinare tutto e il poliziotto alla porta dice: oh scusi, io sono cristiano, qui c'è l'altra guancia, prego rapini tutto. Hey. Ah scusi, qui c'è il mio portafoglio, lei non l'ha notato, glielo voglio fare notare, il mio portafoglio non se lo scordi, io sono cristiano.
Sbagliato.
Ma dico, scusa, uno può essere così imbecille, scusa.
No.
Guarda, io personalmente sono stato attaccato fisicamente, mi è capitato, anche, va bene, un po' seduto, mi ha colpito, sanguinavo, però ho visto che questo qui era un criminale, molti anni fa questo. E quando ancora non è che capivo bene come sgridare il diavolo, okay, capisci? Però ho fatto un rapido ragionamento, se questo qua, perché io ho fatto la box, posso difendermi, capisci? Potevo anche stenderlo, però mi sono fatto il ragionamento, questo è mezzo criminale, questo probabilmente tira fuori un coltello, cosa faccio? Cercherò di uccidere lui, e allora ho detto, mi porgo l'altra guancia. Tranquillo, cosa che nel mondo questo non mi succedeva, era una zuffa lì che le prende. Ma quella era la mia guancia, perché questo sentivo che dava gloria a Dio in quel caso. Mm-hmm. E ho fatto un sacrificio, niente, le ho prese e chiuso. E questo ha messo fine alla lite e la storia è finita lì. Però era la mia guancia, non era la guancia, non era uno che ha assaltato una sorella o un bambino. In questo caso la musica cambia. In Romani 13 cosa dice? Il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male temi, perché egli non porta la spada in vano. La Bibbia ci dice, il Nuovo Testamento, non la Bibbia Vecchio Testamento, no, Bibbia Nuovo Testamento.
Sì.
Dice che il magistrato non porta la spada in vano, cosa sta dicendo? Che la spada è lì per terrorizzare le opere malvagie.
Per usarla.
Quindi la lezione qual è, i fratelli che magari sono in dubbio quando porgi l'altra guancia? E porgi una guancia, e porgi due guance. E poi è il momento di lavorare sulle guance di lui. Mm-hmm. Dipende dalla situazione, no? Cioè, il popolo cristiano della Nigeria, che sono milioni, okay, devono esigere, magari smettere di pagare le tasse se il governo non si dà una mossa. E non se la sta dando. Se tu smetti di pagare le tasse, se tutti i cristiani, o almeno la metà dei cristiani, quelli un po' svegli, smettessero di pagare le tasse, dovrebbero farlo in Italia, ma i cristiani in Italia dormono, non lo faranno. Ma se la metà dei cristiani, quelli che si suppone sono svegli, va bene? Smettessero di pagare le tasse, noi non paghiamo le tasse, se voi non smettete di legalizzare l'aborto, chi vuole abortire può abortire, faccia quello che vuole, si può buttare in un pozzo, ma noi non lo finanziamo con le mie tasse. Mm-hmm. E noi non paghiamo le tasse, quanti siamo? 2-3 milioni, il governo non può fare niente. Mm-hmm. Si attacca al tram, quello che va a piazzale Corvetto, va bene? Quindi, fratelli cristiani, nigeriani d'Italia, nigeriani, virgolette, parla gli italiani, fate uno sciopero di tasse. Mm-hmm. Noi l'aborto non lo finanziamo. Benvenute le mascherine, benvenute i vaccini, benvenuti, ma non potete mica obbligare la gente. Ma come, io posso andare in negozio a comprare whisky e non possiamo andare in chiesa? In negozio posso entrare 2, 3, 4 persone, in chiesa no. In 10-15 metri quadrati, 4 persone, 3. E in 500 metri quadrati di chiesa non possiamo andare in 20, 30, 40, 50?
Sì.
Sciopero di tasse! Ma i cristiani lo faranno? No! Perché sono tutti lì pieni di diarrea, di paura, di tremarella.
E sono divisi, purtroppo. Sono divisi in tante chiese e denominazioni.
Non sono divisi, sono fessi.
Potrebbero unirsi, allora c'è più potenza.
Si sono fatti separare dal diavolo i pentecostali, i battisti, i cattolici, e gli avventisti del settimo giorno, del sesto e del quinto giorno. Ma volete unirvi almeno su qualcosa? Persino i figli del diavolo si uniscono. Partiti atei con partiti falsi cristiani che si uniscono e fanno un programma comune.
Vero, sì.
E lo Draghi, ma se siamo 3, 4, 5 partiti quanto sono, ognuno ha una, come si dice, una zucca quadrata in un modo diverso. Però si uniscono sul programma. I cristiani no. E se tu non prendi la comunione alla cattolicese, alla pentecostalese, alla battistese, alla protestantese, io con te non ci parlo. I cristiani non lo faranno questo. Non lo faranno, no, perché se non obbediscono anche a Gesù andare a predicare il Vangelo, figurati se si mettono in squadra. Io ho detto come i cristiani devono scioperare, non andare in strada che vengono i provocatori, i finti cristiani a bruciare le macchine, i negozi, così che viene la polizia a fermare tutto. State in casa, fate uno sciopero in casa, senza uscire. Vi guardate i film cristiani, leggete la Bibbia, dormite tutto il giorno, sciopero. Ma ci vuole 2-3 milioni di cristiani che lo fanno. Lo faranno? No. No, stanno aspettando Grillo, i grillini e i grilletti. Che gli atei, i partiti atei devono risolvere i problemi in Italia. Questa è la zucca quadrata del cristianesimo. Comunque preghiamo per loro. Ma non sono le pecorelle in chiesa sedute ad ascoltare. Queste sono pochino colpevole, ma sono le guide che dovrebbero guidare le pecore. E allora i nigeri dovrebbero far muovere il governo che vada in giro a stanare questi criminali, che si metta immediatamente sulle tracce di questi assassini. E sono lì a lamentarsi all'ONU, mandate gli eserciti europei a toglierci le castagne dal fuoco. Ma non verranno, non verrà la NATO, perché la NATO è più egoista e allora dovrebbero fare smuovere il loro governo, i magistrati, cioè la polizia, e con abbondanza di armi andare a cercare questi criminali. Lo stesso Dio, il Signore, che ha detto di non resistere il malvagio, dare l'altra guancia, Gesù ha messo anche un limite alle guance. Sai che Gesù ha messo un limite, ha messo un recinto, dice la guancia fino a qui, oltre a qui c'è il bastone.
Sì, sì, sì.
Quando ha detto Gesù dopo la guancia c'è il bastone?
Non lo so.
Gesù l'ha detto questo. Adesso lo leggiamo. Vuoi leggerlo con me?
Sì.
Gesù ha detto la guancia fino a qua, dopo di qua c'è il bastone. Infatti è la spada. E cioè, anche il cristiano pacifico ha il diritto di armarsi per difendersi. Va bene? Un dovere che innanzitutto spetta il governo. Però ci sono stati dei casi che anche i cristiani si sono armati. Parleremo anche di questo fra poco. Va bene? E Dio li ha anche benedetti che li ha tolto dei problemi perché si sono armati. E il governo non fa niente, anzi il governo era contro. Si sono armati loro. Comunque parliamo di questo più tardi. Adesso voglio finire il punto di Gesù qua. Cosa Gesù ha detto? Che quando finisce la guancia comincia il bastone, la spada, la violenza. Quando? Possibile che Gesù ha detto comincia la violenza? Ha detto così. Non proprio così, ma più o meno così o cos'ha. Andiamo a Luca 22. Cosa dice Gesù su questo? L'insegnamento di Gesù su dove finisce la guancia e comincia il bastone. Va bene? Versetti di andare 35 e 36, chi ce l'ha?
Io. Luca 22, 35 e 36.
E poi andiamo a 1 Timoteo 1, dopo.
Poi disse loro, quando vi mandai senza borsa, senza sacca di viaggio e senza calzari, vi mancò mai niente? Ed essi risposero, niente.
Capite? Gesù dice, non prendete bastone, non prendete calzari, non prendete niente, non vi preoccupate del mangiare, tranquilli. Ma adesso io vi dico, 36.
Ma ora chi ha una borsa la prenda, e parimente una sacca, e chi non ha una spada, venda il mantello e ne compri una.
Chi non ha?
Una spada.
Come? E ne compri una?
Sì.
Quindi chiunque è libero di comprarsi una spada. La peppa, ma questo è lo stesso Gesù o un altro?
È vero.
Ma dico, come dice una cosa al contrario? Prima dice offri l'altra guancia e adesso comprati una spada?
Sì,
questa
sì,
è una cosa che nelle chiese non le predica, sono troppo morto per predicare queste cose. Perché in queste cose qui non raccoglio offerte. e io le predico lo stesso. E speriamo che mandate anche l'offerta. Va bene? Che venditi il mantello. Cosa vuol dire venditi il mantello? Cosa vuol dire il mantello? Venditi una cosa necessaria, sacrifica, sai cos'è il mantello? È il tuo materasso, la tua coperta o il tuo cuscino? Tre in uno. Va bene, venditi il tuo materasso, il tuo cuscino e la tua coperta e comprati una spada, perché ti servirà più la spada che non il materasso, il cuscino e la coperta, perché almeno salvi la pellaccia. È meglio la pellaccia fredda che nessuna. Allora, dimmi, chi è alzato il dito?
Sì, io voglio dire che io credo che Dio è al favore di convertire i nemici, anche questi che rapiscono e violentano le cristiane, le ragazze cristiane. Ma poi c'è il momento quando Dio vede che quelli non vogliono proprio convertirsi, non puoi dare opportunità dopo opportunità a un criminale che non vuole cambiare. E allora cosa fa Dio? Anche lui deve agire in qualche modo. E c'è un esempio nel Vangelo molto chiaro su quello che succede alle persone che uccidono i cristiani, che torturano i cristiani. C'è una parabola molto chiara in Matteo 21, la parabola dei vignaioli omicidi.
Ah,
sì. C'è il padrone di casa, dal verso 33 a 46, potete leggerlo. C'è un padrone di casa che rappresenta Dio, il quale piantò una vigna, cioè la terra che noi dobbiamo prenderci cura, gestirla, e poi la diede in affitto a dei vignaioli. E poi il padrone inviava i suoi servi dai vignaioli per ricevere i frutti della vigna. Ma questi vignaioli picchiarono un servo, uccisero un altro, lapidarono un terzo e anche il figlio del padrone fu ucciso da questi vignaioli. E allora dice la scrittura nel verso 40, Matteo 21, quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Li perdonerà, li amerà, li carezzerà, li convertirà? Cosa farà?
Offrirà l'altra guancia.
E verso 41 dice, li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaioli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Questo è il vero Dio. Cioè, non puoi dare opportunità dopo opportunità a un criminale che non vuole cambiare.
C'è Marocchi che c'è una bella, i vignaioli malvagi, c'è un bel canto.
Sì.
Che dice,
sì.
Dice, tolse l'amore e mise la spada nelle mani dei suoi servi.
Sì.
E così, questo è il Nuovo Testamento.
E questo succede con quelli che uccidono i cristiani e li torturano.
Certamente, certamente. Dimmi.
E anche Gesù, sempre in Matteo 21, ha preso la... he took the whip.
Prese la frusta.
È andato nel Tempio e ha frustrati tutti fuori.
Sì, sì, c'è il momento anche per quello.
Sì.
Ma questo nelle chiese non lo predicano. Perché? Perché non si raccolgono offerte con questo tipo di Vangelo. Voglio il Vangelo per le vecchiette. Le vecchiette lì che ripetono il rosario finché si addormentano. Mica posso capire queste cose. Dolci vecchiette che se uno magari gliele spiega queste cose diventerebbe anche arzille. Allora, il più grande predicatore della grazia del Nuovo Testamento, dopo Gesù ovviamente, chi era?
È Paolo.
Le
epistole piene del messaggio di grazia.
Perdono,
sì,
eccetera.
Sì, sì, sì.
E quindi se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, aranciata, limonate, gazzose. Trattalo bene il nemico. Romani 12 dice così, no?
Vero, sì.
Non dice aranciata, ma dice se ha sete, dagli da bere. Insomma, cerchiamo di... Però lo stesso Paolo cosa dice? Primo Timoteo 1, 8 a 11. Paolo dice.
Primo Timoteo 1, 8 a 11. Or noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente.
Se uno la usa legittimamente.
Riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e per i rebelli, per gli empi e peccatori, per i scellerati e gli irreligiosi, per i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Iddio che mi è stato affidato.
Wow! Questo è il predicatore di grazia? Ma lui ha, sì, lui ha detto in Romani 10:4, cosa ha detto? Il fine della legge è Cristo.
Sì.
La legge è finita, però, virgola, è finita? Non esattamente.
Allora, se uno non è sotto Cristo, puoi usare la legge, esatto, e anche lapidarli.
Esatto, esatto. Diglielo ai fratelli avventisti del settimo giorno che credono ancora nella legge. Quando cominceranno a lapidare la gente, e spero di no, e digli che loro stanno seguendo la legge. Va bene? Insomma, Paolo sta dicendo qui che alla presenza di, ripetiamo, 1 Timoteo 1, 8-11, alla presenza di empi, scellerati, percuotitori di padre, di madre, di omicidi e di ladri d'uomini o ladri di studentesse, va bene? Bisogna applicare la legge. La legge per queste cose dice morte.
Oh.
Va bene? Proprio ladri d'uomini, omicidi, scellerati, empi. Applicare la legge di Mosè, altro che offre l'altra guancia. Quindi questi criminali che rapiscono questi adolescenti solamente per violentarle, forzarle a cambiare religione, che comunque non funziona, perché se le rimandano indietro a centinaia, non ne vogliono sapere delle loro religioni. Religioni che dicono se tu ammazzi, uccidi, tagli le teste, li torturi, il loro Dio gli darebbe, secondo loro, 72 vergini illibate, tutte vestite con le tuniche, vicino a un fiume di vino. Cioè, capito che concetto di paradiso che hanno questi qua? Al più carnale di così si può. Un paradiso che vuoi ubriacarmi, avere un'orgia e poi ubriacarmi, questo è il paradiso. E come si fa per arrivarci? Basta che ammazzi i nemici. Questa qui ci crede, questa gente che ci crede. E le ragazze tornano indietro, altre che convertite, tutte storpiate, ferite, traumatizzate, incinta. Notiamo che Paolo dice, abbiamo letto 1 Timoteo 1:11, ripetiamo, cosa dice? Alla fine di questa lista, che dice la legge è fatta per questa gente, dice secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Quindi questa cosa che dice che la legge è fatta per i peccatori è secondo il Vangelo.
Uh-huh. Cioè non solo grazia.
Il Vangelo non è solo buona notizia.
Uh-huh.
Il Vangelo è anche un'orribile notizia per i demoni, per il diavolo,
sì, perché
il Vangelo lo respinge, per i percuotitori di madre, di padre, fornicatori, gli omicidi, i ladri d'uomini, gli scellerati, gli irreligiosi, i sodomiti. Terribile notizia il Vangelo. Per questo che quando predica il Vangelo, ogni volta che liberi un posseduto, cosa fa il diavolo? Si mette a sbraitare, isterico. Matteo 8, Gesù si è avvicinato a due diavoli e questi diavoli gli dicono a Gesù, Matteo 8 e anche Luca 8, sono parallelo. Dicono i diavoli a Gesù, gli hanno detto, sei venuto figlio di Dio a tormentarci prima del tempo. Guarda che Gesù non è solamente uno da crocifiggere in croce. Giunge il tempo che si chiama Armageddon.
Amen.
E gli faranno vedere i sorci verdi, gialli e rossi all'anticristo e i suoi anticristi. Apocalisse 19:11 fino al 21 si chiama Armageddon.
E quando viene l'Armageddon non porrà l'altra guancia.
Sì, l'altra guancia. Una spada che gli spunta dalla bocca, spada spirituale. Comunque notiamo che, come di solito, questi stupratori di minorenni che si atteggiano a grandi profeti, eroi religiosi, ma che sono solamente cosa? Bulli, codardi e valorosi solo con donne adolescenti. Perché non vanno a cercare uno che con un po' di pelo sullo stomaco, così gli fa vedere i sorci verdi? Il bullo, per definizione, fa il bullo solo con quelli che sono più piccolini, perché il bullo è un codardo di nascita. Il bullo è un vigliacco nato. Può convertirsi. Allora, notate, stavo dicendo come questi stupratori si guardano bene dal commettere questi crimini in posti come Iran, Arabia Saudita, nazioni così. Perché? perché sanno che in questi tribunali ci arriverebbero solamente i loro, virgolette, eroici cadaveri.
Io.
Capito? Neanche ci arrivano al tribunale questi qua, e giustamente, dico io.
È quelle
nazioni lì sono posti che alla gente addirittura impiccano persino i cadaveri lì. Anche se sei morto, ti impiccano lo stesso. Lo sai? Tu non mi credi, guarda, guarda bene che ti ho dato un paio di giornali lì, TGCOM 20,
sì.
TGCOM e Il Messaggero. Mi leggi solo i titoli.
Sì.
Vedi poi se sto esagerando.
Iran, donna condannata a morte, impiccata nonostante un infarto.
c'è da ridere se non ci fosse da piangere.
Iran, impiccata donna già morta di terrore, arresto cardiaco prima di salire sul patibolo.
Quel giornale come si chiama?
Il Messaggero.
Il Messaggero, guardate, capisco. Là impiccano anche cadaveri.
Amazing.
Perché non vanno lì questi bulli dei miei stivali lì? Perché non vanno lì a rapire le ragazze dalle scuole?
Mm-hmm.
Perché questi qui, queste religioni che c'hanno in queste nazioni, mica sono addormentate come quelli cristiani della Nigeria. Ah, ma allora c'è la religione migliore? Ma non è che è migliore, su quel punto lì sì.
Mm-hmm, mm-hmm.
Hanno capito che il modo di fermare il male è una botta in testa. Queste nazioni cosiddette cristiane non l'hanno capito.
Come facciamo a trovare l'equilibrio giusto quando ci sono le scritture nella Bibbia che parlano anche di non adirarci? Cioè Gesù ci dice
di non adirarci,
non dobbiamo adirarci, sì. Allora, come facciamo a trovare l'equilibrio giusto nella nostra vita?
Beh, l'equilibrio è giusto. Guardiamo Matteo 5. Matteo 5, andare al 21.
Matteo 5, 21.
21 e 22.
Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. 22. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco.
Beh, è vero che il Signore dice di non arrabbiarsi, e beh, quando ti difendi con la spada fallo col sorriso, non ti arrabbiare.
No,
il punto è un altro.
No, non adirarci significa compreso violenza, niente.
Sì, d'accordo, sto scherzando.
Good.
D'accordo. Ma Gesù cosa dice qua esattamente? Di chi sta parlando qui? Qui dice, chiunque si adira contro?
Contro suo fratello.
Il suo fratello. E chi avrà detto?
A suo fratello raca.
Di chi sta parlando?
Dei fratelli cristiani.
Non arrabbiati con
il fratello.
I fratelli. Ma Gesù si è arrabbiato diverse volte. Una volta è andato nel tempio con la frusta e gli era suonata di cotte, di crude, e l'ha fatta scappare a frustate.
Mm-hmm, mm-hmm.
E come è andato col sorrisino, qualche Gesù di Hollywood che
no,
vedi?
No.
No, caro mio. Non puoi andare in giro a frustare la gente col sorrisino. Buongiorno, come state? Adesso venga a raccogliere l'offerta della domenica. Ecco qui, qualche frustata. No, stiamo scherzando.
No, non va.
L'ha fatto vedere bene Giaffirelli. Razza di vipere, sepolcri imbiancati, pieni di ossa, morti e marciti, patapum e patapum. Botte da orbi. Bravo Giaffirelli. Ottimo, così che si fa. Quando ci vuole, ci vuole. Quindi, se leggiamo bene questa scrittura, non sta parlando, Gesù non sta dicendo non vi arrabbiate contro gli assassini, non vi arrabbiate con quelli che vi rapiscono le figlie. No, i fratelli che non devi trattarli così. Perché Dio, andiamo a Salmo 7, guarda, perché Dio è arrabbiato con i malvagi, adirato, va bene?
Mm-hmm.
E quindi se loro non vogliono il perdono e la salvezza e continuano a fare il male, Dio è arrabbiato ogni giorno. Dio è arrabbiato ogni giorno? Ma dov'è il Dio dell'amore? Qui non c'è, non con gli assassini, non con i caproni, mm-hmm. non con le capre, non con i farisei, non con quelli che respingono Gesù. Con loro Dio è arrabbiato ogni giorno. Ma come? Non è Dio tanto amato il mondo che ha dato suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui, anche le capre e i caproni, abbiano vita eterna?
Sì.
Sì, Dio li ama, ma quando loro continuano a fare il male, Dio si adira, Dio si arrabbia. Leggilo, ce l'hai?
Sì.
Ecco, leggi l'11.
Salmi 7:11. Dio è un giusto giudice, è un Dio che si adira ogni giorno contro i malfattori.
Ma leggi, vai avanti, leggi anche il 10.
Salmo 7:10.
Al 16.
Il mio scudo è in Dio, che salva quelli che sono retti di cuore.
Ok, quindi retti di cuore.
Dio è un giusto giudice, è un Dio che si adira ogni giorno contro i malfattori.
Quindi non vedo qui il Dio che è così amorevole con le capre, va bene? 12, va.
Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, ha già teso il suo arco e lo ha preparato. Egli ha preparato contro di lui armi mortali, tiene pronte le sue frecce infuocate.
16.
La sua perversità ritornerà sul suo stesso capo e la sua violenza gli cadrà sulla sommità del capo.
Insomma, io non lo vedo nella Bibbia questo Dio buonista, che ama tutti, come dice quell'argentino di Roma, che tutte le strade portano in cielo. Chi te l'ha detto te? Che mappa topografica del cielo c'hai tu? Al contrario sta leggendo. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù. Io sono la via, Gesù è la via, lui, nessun altro. Quindi nel suo spazio per i buonisti, Dio è arrabbiato con i malvagi tutti i giorni, va bene? Anche il Nuovo Testamento, Galati 6:7, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, quello che l'uomo semina, anche quello mieterà, Nuovo Testamento questo, va bene? In caso di emergenza, che un assassino continua a uccidere, o un serial killer continua a uccidere, ma poi vuoi lasciarlo continuare? È necessario bloccarlo, fermarlo. Ecclesiaste 8:11, cosa dice? Dice di farlo subito, di corsa. Ecclesiaste 8:11.
Ecclesiaste 8:11. Siccome la sentenza contro una male azione non si eseguisce prontamente.
Prontamente, che aspetti?
Il cuore dei figlioli degli uomini è pieno della voglia di fare il male.
Perché? Perché non vengono bloccati e puniti prontamente. Va bene, quindi anche noi, davanti a criminali indemoniati, omicidi di tipo serial killer, dobbiamo metterli prontamente in condizione di non nuocere. Cosa aspettano in Nigeria? Cosa aspettano in Italia a muoversi queste chiese della domenica mattina appollaiate? Fate un digiuno nazionale, ma digiuno di tasse, che al governo gliene frega niente che voi non mangiate la pasta asciutta. Non si pagano tasse. Cosa? Tutti questi mesi ci avete obbligati a chiudere negozi e adesso ci volete anche tassare per un business che non abbiamo avuto e adesso digiuniamo e non paghiamo più niente. Lo faranno? No! Perché il cristianesimo è morto? 90%. È addormentato il 99%. Paralizzato il 99,99%. Attivo 0,1%. Vai per le strade e vedi quanta gente che stanno evangelizzando per le strade. Sono tutti ad aspettare che Grillo e Matteo Renzi e Draghi che facciano qualche legge per convertire il mondo al Signore, mentre loro si grattano lo stomaco. Povera Laodicea, che pena. Signore Gesù. Allora, quindi Ecclesiaste, Salomone qui ci diceva la sentenza, cos'è la sentenza? La punizione, l'ergastolo, e nei paesi dove c'è la legge, esecuzione capitale. E nella Bibbia che ci sono queste, vedi che arriva il Papa e dice se è contro le pene capitali, ma se il Vaticano era il primo a fare le pene capitali, centinaia ghigliottinati, impiccati al Vaticano. Quando loro avevano l'autorità. E adesso sono le trombe come sono buoni loro. Loro, i serial killer, no, lasciateli. Così escono e continuano. Guarda, dobbiamo mettere prontamente in condizione di non nuocere invece, va bene? Dice la Bibbia, sì. Prontamente.
Sì.
Ricordi, parlavamo della Cristiada?
Sì.
Hanno fatto anche dei film. La vera storia della Cristiada e che praticamente i cristiani si sono ribellati, era in Messico, no?
Sì, erano in Messico.
In Messico si sono ribellati i cristiani perché c'era questo presidente comunista ateo, marxista, stalinista, assassino, sanguinario, che perseguitava i cristiani, proibiva loro, erano obbligati a diventare atei, cioè una specie di mini anticristo, no? Mm-hmm. Cioè erano negli anni 20, questo è successo, negli anni 20, perché questo qui si è innamorato di Stalin in Russia e vuole essere lo Stalin messicano. E si è messo a perseguitare i cristiani in un modo terribile. Leggete l'enciclopedia, la storia. Le suore, i frati, i preti si sono armati di fucile e si difendevano. Hanno organizzato un piccolo esercito cristiano e alla fine questo qua dice: ah, questi cristiani non sono più fessi, si sono svegliati. E si è fermato. Dopo un po' di anni, questi qui si sono arresi, i comunisti. E dopo molti anni si è svegliato anche lo zio Sam, cioè gli statunitensi, ha detto: ah, per favore, non perseguitate i cristiani. Ci ha messo un po' di anni a capire anche quelli là.
Sì.
Comunque, guarda, Angela, ha trovato la storia da qualche...
Sì, un riassunto.
Un riassunto.
Sì,
allora, questa è la storia vera, che c'è un riassunto pubblicato nel giornale, come si chiama?
Tempi. Sì.
Ecco, e qui racconta la vera storia della Cristiada, che noi abbiamo anche un film, vero?
Non l'abbiamo, però sì, esiste un film intitolato Cristiada del 2012.
Sì.
E si può trovare, però noi ancora non l'abbiamo.
Stiamo cercando.
C'è Filippo che mi aiuta a trovarlo.
Noi l'abbiamo visto in inglese, no?
Sì, l'abbiamo
visto. Appena troviamo, lo mettiamo sulla radio, che è una storia vera.
Mm-hmm.
Allora, leggi un po' la storia della Cristiada.
La storia vera della Cristiada, sul quale hanno fatto un film nel 2012. Pochi conoscono la vicenda dei cattolici messicani che presero le armi per poter continuare a professare liberamente la propria fede. È una storia che non si vuole raccontare. Ancora oggi, per molti, la Cristiada è un fatto scomodo. La Cristiada fu una rivoluzione realmente spontanea e autonoma. I cristeros, gli uomini armati di pistola e croce, che dal 1925 al 1929 combatterono il governo autocratico di Plutarco Calles, furono costretti a prendere le armi per la sopravvivenza della Chiesa. Che cosa scatenò la guerra civile? Il governo federale obbligò i preti a sposarsi, espulse i vescovi e continuò a perseguitare i cattolici con ogni mezzo. Nel 1925 la misura fu colma. Si susseguirono molte veglie e alla fine di una di queste il popolo decise di non aver altro mezzo per difendersi che ricorrere alle armi, guidati dal generale cristero ateo Enrique Gorostiera, che poi si convertì al cristianesimo. Nei territori conquistati portarono avanti riforme sociali ed economiche progressiste. Negli stati liberati i cristeros crearono un vero e proprio controstato. Istituirono tasse, scuole, ospedali, fecero la riforma agraria, promossero cooperative dei lavoratori, sindacati liberi, riforme che in Messico sarebbero state promosse dal governo federale solo dopo decenni. Questo è un piccolo riassunto, quindi hanno fatto cambiamenti grandi che poi più tardi il governo stesso ha preso questi cambiamenti e applicati in tutto il paese.
Grazie Signore. Amen.
E dice: dopo molte veglie e preghiere hanno deciso che non c'è altro mezzo per difendersi che ricorrere alle armi.
E in questo modo hanno fermato il diavolo, hanno fermato questo Plutarco Calles indemoniato, una specie di piccolo Stalin. E se i cristiani in Russia avessero fatto lo stesso, Stalin non avrebbe dominato per fino all'89, cioè lo stalinismo, voglio dire, il comunismo. Vabbè, invece questa storia che il diavolo dice ai cristiani: dovete essere fessi, dovete offrire l'altra guancia, dovete essere cretini, se altrimenti non siete buoni cristiani, e non dovete credere a queste cose qui. Si offre l'altra guancia solo quando questo dà gloria a Dio, e allora la croce, il calvario, i martiri dei cristiani va bene. Ma quando viene un demoniato che si diverte a rapire le bambine, le adolescenti, per anni questo che va avanti, e loro sono: ma quante guance c'hanno da offrire? Gesù ha detto: offrite l'altra guancia, sono due, basta, quante guance hanno? Non ne ha più guance da offrire. Cioè adesso sto facendo un po' una battuta, no? Guarda, un altro film di un Gary Cooper, questo l'ha messo sulla radio?
Sì, l'ho messo ieri questo.
Sulla prima pagina?
No, è sulla pagina dei film.
Sulla pagina dei film, che non li trova, come ci si va alla pagina dei film?
Su Radio Blast andate dal tasto video,
video
e poi film cristiani.
Film cristiani. E lì c'è un film di Gary Cooper che è stato fatto molto bene, però è stato fatto basato su una storia vera che si chiama Il famoso Sergente York, un film del 1941, Gary Cooper.
Il Sergente York si chiama.
Il Sergente York, pardon. È una storia vera, è uno che non voleva uccidere, era contro assolutamente, però l'hanno messo in prima linea lì e allora ha visto che c'erano questi tedeschi che continuavano a uccidere. L'unico modo di fermare questi tedeschi era di ucciderne qualcuno di tedeschi. E lui era un tiratore eccezionale che cacciava gli animali, storia vera, e allora lui ogni colpo prendeva un tedesco. E alla fine i tedeschi nelle nebbie dell'esplosione non capivano che, cioè, pensavano che erano accerchiati da chissà quanti, perché così tanti morivano. E si sono arresi e questo qui li ha messi tutti in riga, questi pensavano che chissà quanti fossero, c'era solo uno, sergente
sì,
York.
Lui da solo.
E lui da solo ha catturato, mi pare, 130 tedeschi. Va bene, e questi che si sono arresi. Quindi questo qua, che era un cristiano, che non voleva uccidere nessuno, ha detto per salvare le vite di così tanti miei commilitoni che morivano sotto le mitragliatrici tedesche, lui si è appostato e a uno a uno li ha fatti fuori e ha salvato la vita a tanti. Quindi c'è il momento quando, come dice Ecclesiaste 3, il momento per la pace, e c'è il momento per la guerra.
Amen.
C'è il momento per
sì,
l'amore e c'è il momento per l'odio.
Amen.
Ecclesiaste 3. E anche Gesù. C'è il momento di porgere l'altra guancia, va bene? Matteo 5. E c'è il momento di comprare una spada, Luca 22. Se non hai soldi ti vendi il mantello, ti vendi la camicia, ti serve una spada. Perché? Perché se no vengono i briganti, i posseduti, eccetera, ti violentano le donne. E già è male. Poi le uccidono anche, e che è peggio. E tu sei lì a porgere l'altra guancia, ma pezzo di codardo, non puoi fare questo. Non sei autorizzato a porgere l'altra guancia quando qualcuno rapisce i bambini. Va bene? E che nessuno si avvicina qua a toccare un bambino, una sorella. Vecchiotto come sono, prendo un bastone. Va bene? Un vecchio col bastone diventa giovane. Sai, è vero.
Grazie, Gesù.
È vero. Chiedo a tutti i malmenati che l'hanno presa dai vecchietti col bastone.
Ma qui anche le sorelle e anche i bambini ti daranno una mano. Don't worry.
Ecco, va bene.
We
are with you. Spero che non sarò solo a combattere.
No.
Va bene, fratelli? Oh.
John is training with the slingshot.
Sì, c'è John che si addestra con la fionda. Grazie, Signore. Guarda, questo è un soggetto difficile che senz'altro le caprette, la zizzania di internet mi darà problemi, quindi fratelli rispondeteci voi se potete, perché infatti non c'ho tempo di rispondere a tutti quanti. C'è un sacco di zizzania in internet, quindi date una mano. Ho ricevuto una piccola parola di Gesù, va bene?
Sì, amen, sì.
Un minuto qui,
sì, vai avanti.
Due paroline. Posso andare?
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Perché ho chiesto, siccome è un soggetto difficile, ho chiesto una parola a Gesù, però già mi ha dato molte scritture qui. Anche quella scrittura che ti ha dato a te, cos'è? Matteo 21?
21.
Ecco, sì, bella quella lì. Gesù dice, amati figli, non dovete temere il male, le guerre, i terroristi, i malvagi figli del diavolo, quelli che scelgono di non ravvedersi, non li temete. Ricordate, io sono con voi, come ho promesso, sino alla fine del mondo e oltre. Anche se questo mondo finirà, il mondo che viene non finirà mai. Sappiate che i miei angeli sono e rimarranno intorno a voi. So che molti di voi temono le persecuzioni. Temono il marchio che viene e temono di cadere in peccato. Sappiate, figlie, che anche allora, come con la Israele nel deserto, che guariva solo guardando al serpente, così anche voi dovrete solo guardare a me nel momento del bisogno e la mano del mio spirito, che è sempre con voi, sarà sempre là ad afferrarvi, a guidarvi e perdonarvi nel vostro ravvedimento e ristorarvi nella vita e nella morte. La mia protezione è e sarà sempre con voi, come è scritto. Dice la mia parola: non vi scoraggiate, perché se non vi stancate, mieterete a suo tempo. E grande è il mio premio nel mio regno di chi mi è fedele e persevera sino alla fine. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio. Ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su di lui il mio nome, il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso all'Iddio mio. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Fine del messaggio.
Grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse: a voi affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno una lezione.
Se non gli diamo niente sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo, e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino, e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia. Con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò: ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto e gli daranno i frutti del mio campo, e lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è qua, è questa l'occasione.
se noi l'ammazziamo sarà nostro, il frutto nato al sole dell'agosto. Senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, raffitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi. E si è così la storia della vita, e si così, così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco o tanto. E sì così, così è la nostra vita. E sì è così, la storia della vita.